strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Investimenti da 2 miliardi nel 2025 per potenziare la produzione in Italia e 6 miliardi per acquistare da fornitori italiani. È questo il piano per il paese di Stellantis presentato durante il tavolo tematico al Ministero delle Imprese del Made in Italy. È tempo di fare squadra con l'Italia, ha dichiarato d'altronde Jean-Philippe Imparato, responsabile del gruppo per l'Europa, che ha anche dato alcuni chiarimenti. Il 2025 sarà comunque un anno difficile, non è più garantita la produzione di 1 milione di veicoli che era stata annunciata e si punterà molto sull'ibrido. Pare negata infine anche una possibile fusione all'orizzonte con Renault. Ma cosa accadrà, almeno secondo il piano, agli stabilimenti italiani? Come annunciato durante l'incontro al Mimit, pare che tutti gli impianti resteranno attivi e senza finanziamenti pubblici, nonostante il ministro Urso abbia messo sul tavolo fondi per l'automotive per il 2025. Nel dettaglio, a Pomigliano dal 2028 partirà la realizzazione di 2 nuovi modelli e il prolungamento della produzione della Fiat Pandina fino al 2030. A Melfi dal 2025 saranno assemblati i nuovi modelli Jeep, Lancia e DS. A Cassino saranno prodotte le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia, mentre la 500 ibrida ed elettrificata a Mirafiori, che diventerà sempre di più un hub per l'economia circolare. Il nuovo codice della strada è in vigore da pochi giorni, dal 14 dicembre, e ha già avuto i suoi effetti. Più di 4.700 multe in sole 48 ore, oltre 300 patenti ritirate. C'è polemica però sul consumo di cannabinoidi a scopo terapeutico. Le nuove norme puniscono l'uso di stupefacenti, anche se assunti non immediatamente prima di mettersi alla guida, suscitando i timori dei pazienti sottoposti a terapie specifiche. È per questo che il Ministero dei Trasporti ha annunciato una circolare che chiarirà la questione, distinguendo l'uso ricreativo da quello medico. E cambiamo argomento e dedichiamoci ai più giovani. Si pensa che le nuove generazioni siano piuttosto lontane dal concetto di proprietà dell'auto, e invece, secondo un'indagine condotta da Arete, non è esattamente così. Anche il legame con l'elettrico e con il digitale sarebbe meno forte di quello che immaginiamo, ma scopriamo tutti i dettagli nella nostra scheda.
L'auto dei giovani è di proprietà, ibrida o con motore termico, da acquistare in concessionaria. Dice questo l'istantanea sui consumi di mobilità degli under 35 italiani scattata da Arete. Le nuove generazioni, quindi, sembrano mostrare gusti simili a quelli dei genitori. Anche per i più giovani, l'auto si conferma il mezzo di trasporto più usato. Oltre 6 su 10 la usano per gli spostamenti abituali e più dell'80% del campione ne possiede già una. L'acquisto avviene ancora in maniera piuttosto tradizionale. Quasi la metà degli intervistati dichiara di preferire l'acquisto in concessionaria per toccare con mano il prodotto, e solo una percentuale residuale dichiara di usare internet e gli strumenti digitali. Spazio nelle scelte a motorizzazioni tradizionali, con un certo ritorno di fiamma del diesel, e all'ibrido. L'elettrico puro, invece, sembra non convincere nemmeno i più giovani, con una percentuale di preferenze che si ferma al 19%. Occhio poi al prezzo. Gli acquirenti delle nuove generazioni non sono disposti a spendere più di 20.000 euro per la loro vettura.
E chiudiamo con una notizia di brand. L'Alfa Romeo 33 stradale è Supercar of the Year 2024. La vettura italiana, considerata da molti una vera e propria opera d'arte, mette a segno un riconoscimento internazionale, confermando il suo fascino. Con soli 33 esemplari prodotti, questa fuoriserie incarna l'eccellenza italiana e strizza l'occhio come un omaggio alla leggendaria 33 stradale del 1967. Un sogno per molti, anzi, in realtà, per pochi. E cambiamo argomento. Il GPL sembra reggere ai grandi cambiamenti in fatto di alimentazioni, abbinato in alcuni casi anche alla tecnologia ibrida. Il gas continua a convincere gli italiani, visti i risultati di mercato del 2024. Occhi puntati poi sulle declinazioni bio del gas, come il bio GPL e il bio GNL, che possono giocare la loro partita nel taglio delle emissioni. Ne abbiamo parlato con Andrea Cimenti, presidente di Assogas Liquidi di Federchimica. Ascoltiamo l'intervista. Cominciamo con la chiusura del 2024, un anno che è stato sicuramente importante per il GPL, che ha visto crescere dal 9.1 al 9.4 la sua presenza sul mercato rispetto alle altre alimentazioni. Un successo spiegato da quali motivi?
È un successo che nasce dalla conoscenza che hanno gli utenti e i consumatori del prodotto GPL, un prodotto la cui distribuzione è capillare e che piace, che è conosciuto, che ha una stabilità di prezzo. Vediamo che crescono le immatricolazioni. C'è stata la possibilità a partire dalla metà del 2024 di accedere a dei finanziamenti pubblici per il retrofit delle auto Euro 5, Euro 6, che è stato accolto in modo molto positivo con i consumatori e che noi ci aspettiamo e auspichiamo che venga rinnovato, magari addirittura migliorato anche nel 2025. Vedremo se le politiche governative consentiranno di continuare questa esperienza, ripeto, molto positiva. E ci sono anche dei veicoli ibridi a GPL che consentono anche a questa soluzione all'utente che voglia utilizzare questa tecnologia come GPL o come ibrido. Quindi parliamo di una soluzione per il trasporto leggero che ha successo, che piace al consumatore. Il fatto che il consumatore possa trovare una risposta su questo prodotto è assolutamente importante, perché noi abbiamo visto delle politiche pubbliche che sono state pensate e avviate non tenendo conto del mercato. Quello che ci dice il mercato su questo prodotto è che il GPL piace e lo sviluppo, la normativa deve tenere conto da una parte delle necessità dell'industria, dall'altra delle necessità del mercato. Andare a proporre o imporre delle soluzioni senza tenere conto del gusto del mercato dei consumatori non può che portare a un fallimento di una politica. In questo caso il mercato ci dice che il GPL piace. Ci dice che piace un prodotto che ha un impatto ambientale ridotto e quindi dà un contributo anche in termini di decarbonizzazione, per cui abbiamo un mercato che sceglie un prodotto che ha un impatto positivo rispetto al processo di decarbonizzazione.
A proposito dell'impatto ambientale, il lavoro che stanno facendo i produttori adesso è sul bio, su tutti i prodotti bio, sul fronte anche del GNL. A che punto siamo con questa ricerca, ma soprattutto a che punto siamo con la produzione?
Allora, sul fronte del GNL ci sono delle produzioni consolidate e in continuo aumento, quindi c'è una disponibilità sul mercato di bio GNL che viene in misura crescente messo a disposizione degli utilizzatori. Sul fronte del bio GPL c'è una disponibilità di prodotto che esce dalle bioraffinerie, ma nel contempo abbiamo delle imprese che stanno lavorando in termini di ricerca e sviluppo per andare a fare una produzione di tipo industriale di bio GPL. Questa è un'attività che sta già andando avanti da mesi in termini di ricerca e che io voglio confidare che sarà il regalo che la nostra industria farà al mercato e alle istituzioni nel corso di quest'anno. Quindi il fatto di poter arrivare a avere delle produzioni di tipo industriali sempre maggiori, sempre credibili, per dare al mercato, non solo quello dell'autotrazione, un prodotto GPL di origine biologica e quindi decarbonizzato. Ricordo una cosa che sembra scontata, ma che apparentemente deve essere ripetuta perché non è scontata, cioè che decarbonizzare vuol dire avviare un percorso che non ha un'unica soluzione, non deve avere un'unica soluzione. Decarbonizzare, tanto per fare un esempio, non vuol dire elettrificare. Elettrificare è un modo per decarbonizzare, ma se noi ci possiamo arrivare anche attraverso la offerta al mercato di vettori di origine biologica o rinnovabile, tanto meglio, perché daremo ai consumatori e al mercato la possibilità di scegliere tra diversi strumenti ugualmente utili, ugualmente decarbonizzati.
A proposito sempre di GNL, per diverse stagioni è stato considerato il vero carburante alternativo per il trasporto pesante, che come sappiamo è un settore hard to abate, difficile da decarbonizzare, che ha bisogno di più soluzioni. Adesso però l'LNG o il GNL, anche a causa di alcune oscillazioni dei prezzi che hanno segnato gli anni passati, non ha più lo stesso successo. Cosa bisognerebbe fare per rilanciare questo prodotto?
L'LNG a mio parere oggi è l'unica soluzione concretamente possibile per decarbonizzare il trasporto pesante. A oggi, 2024, 2025, non c'è una soluzione alternativa per decarbonizzare il trasporto pesante. Il GNL con la componente bio è la modalità attraverso la quale si può avere un trasporto pesante decarbonizzato. Le nostre imprese hanno investito per costruire una rete infrastrutturale capillare su tutto il territorio nazionale e anzi vanno all'estero a investire in questo momento. Noi siamo di fronte a una situazione paradossale, per cui rispetto a 4 anni fa abbiamo più infrastrutture, ma i mezzi, il mercato non stanno seguendo l'infrastruttura. Ci sono delle motivazioni che lei ha riportato, quindi l'oscillazione di mercato che c'è stata dopo l'invasione dell'Ucraina. Oggi questo differenziale di prezzo si è assorbito, le motorizzazioni sono ancora più performanti di prima, per cui è legittimo attendersi un aumento delle immatricolazioni. Abbiamo bisogno, e stiamo facendo un'attività in questo senso, nei confronti di sensibilizzazione nei confronti del governo. Sappiamo che in questo momento la capacità di spesa pubblica, di incentivi, è ridotta rispetto al passato, ma occorre fare delle scelte di tipo prioritario. Se è vero, come è vero, che dobbiamo far crescere un'industria anche della decarbonizzazione, allora nell'ordine delle priorità ci deve essere di dare contribuzioni, di dare incentivazioni per questo mercato, perché è un mercato che immediatamente può consentire l'aumento delle nuove immatricolazioni, può consentire una sostanziale decarbonizzazione di questo mercato. Per questo però serve comunque una scelta da parte dello Stato che dia delle contribuzioni e delle incentivazioni prima possibile.
Bene, termina qui anche questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Andrea Cimenti, presidente di Assogas Liquidi Federchimica. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della nostra trasmissione, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Ci occuperemo in particolare questa sera di Kia in compagnia di Giuseppe Bitti, presidente di Kia Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese, ma parleremo ovviamente anche dei nuovi modelli che vedremo sulle strade nei prossimi mesi. Restate con noi.
Un saluto da Armando Torno. Martedì 24 dicembre, dopo il giornale radio delle 23, saremo insieme un'ora per ascoltare musiche di Natale. Saremo un po' con Bach, con Mozart, con Beethoven, con gli alleluia possibili e immaginabili di Handel. Vi aspetto il 24, dopo il giornale radio delle 23, con Musica Maestro.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che noi oggi dedichiamo a Kia in compagnia di Giuseppe Bitti, presidente di Kia Italia. Facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese, ma ovviamente vi parleremo anche dei nuovi modelli, dei diversi nuovi modelli Kia che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi. Intanto buonasera Bitti e grazie per essere qui con noi.
Buonasera, buonasera e grazie di questo invito.
Prima di cominciare a parlare di modelli, di prodotti e di auto che i nostri radioascoltatori hanno il piacere di vedere o di provare sulle strade italiane, facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda questo 2024 ormai agli sgoccioli. Come sta andando, come è andato questo 2024 per Kia?
Ma per il 2024 per Kia in Italia è stato un anno positivo. Perché sostanzialmente chiudiamo in linea con quelli che erano i nostri obiettivi, con una leggera crescita rispetto allo scorso anno, quindi con una quota di mercato che supera il 3%, e quindi diciamo in linea siamo soddisfatti, nonostante una situazione di mercato che è stata piuttosto altalenante a causa di quelle che sono state le diverse stagioni degli incentivi statali, che poi peraltro alla fine sono stati anche eliminati per i prossimi anni. Però diciamo che nonostante tutto questo abbiamo riscontrato un consolidamento per quelli che sono diciamo i nostri modelli più tradizionali, ma anche una discreta crescita di quelle che sono diciamo le nuove tecnologie, nuovi veicoli, quindi le auto elettriche, le auto plug-in hybrid, quindi un anno positivo.
Nuove tecnologie delle quali parleremo nel corso della nostra serata, ma intanto la domanda è: quali sono stati i modelli Kia più apprezzati dagli italiani, ovviamente in termini di vendite?
Beh, sicuramente il modello più apprezzato in termini di vendite è lo Sportage. Lo Sportage è il nostro modello iconico, è quello con cui è nata la Kia a metà degli anni 90 addirittura. Ovviamente siamo alla quinta generazione, con una marcata evoluzione sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista tecnico, e soprattutto con una gamma di motorizzazioni in grado di soddisfare tutte quelle che sono le esigenze dei diversi tipi di guidatore. Quindi partiamo dalla versione tradizionale benzina mild hybrid, ma noi abbiamo, come di consueto per Kia, abbiamo aggiunto anche la versione GPL omologata, fatta qui in Italia, ma poi il mild hybrid diesel, il full hybrid e il plug-in hybrid. Quindi diciamo che è il mezzo che in questo momento rappresenta meglio che quello che è il DNA di Kia. E al secondo posto c'è la Picanto. La Picanto è una city car di grande successo che ha compiuto i 20 anni pochi mesi fa dal suo lancio. Siamo alla quarta generazione ed è un modello che potrebbe vendere molto di più se non ci fossero a monte dei problemi di disponibilità di prodotto. Quindi diciamo che questi sono i due modelli più iconici e che rappresentano Kia. Però poi tutti quelli che sono gli altri modelli hanno contribuito ai risultati, perché la gamma Kia è ampia, parte dal segmento A, appunto dalla Picanto, arriva fino diciamo ai segmenti premium con la EV9, che è il nostro SUV elettrico di oltre 5 metri. Quindi il segreto di questo successo, indipendentemente dalle fasi altalenanti del mercato, sta proprio in questo.
A proposito di Sportage, c'è molta attesa per il Model Year 2025, ci può dare qualche anticipazione?
Ma in realtà le foto che si sono viste sono quelle di un modello americano diverso e per il mercato interno, quindi è un modello con una carrozzeria più lunga e diversa. Noi vedremo, non nei primi mesi dell'anno ma nella seconda parte dell'anno, vedremo alcuni di questi particolari diciamo stilistici applicati a quella che sarà la versione europea, che è un veicolo diverso, che è prodotto in Europa nella fabbrica di Zilina e che rispecchierà un po' quelli che sono i nuovi diciamo stilemi stilistici che abbiamo visto sui V9, abbiamo visto sugli ultimi modelli, sui V3, sia per quanto riguarda gli interni che per quanto riguarda il frontale della vettura, dove verrà interpretato anche su Sportage il nuovo family feeling, che è il denominatore comune degli ultimi modelli Kia.
Allarghiamo un po' lo sguardo all'intera produzione Kia. C'è grande attenzione ovviamente al tema dell'elettrificazione. Avete annunciato il lancio di ben 15 modelli elettrici entro il 2027 e il primo è EV3 o EV3 come leggeremo in italiano, un'auto su cui c'è grande attesa.
Sì, perché diciamo che delle 15 EV3 è la terza che viene lanciata e quindi le prime due erano EV6 e EV9, che quindi erano dei modelli più grandi, quindi diciamo meno adatti, a perlomeno se si vogliono esprimere grandi volumi, a quelli che sono i mercati europei, soprattutto il mercato italiano. Mentre EV3 è un SUV di segmento B di 4,30 m, che proprio grazie a quella che è quindi di dimensioni esterne compatte, ma grazie a quella che è diciamo l'architettura della piattaforma GMP che costituisce il cuore dell'auto elettrica, delle auto elettriche di nuova generazione Kia, permette di avere un passo molto lungo, è la segmento C, quindi l'abitabilità interna e lo spazio disponibile fa pensare non a un'auto di segmento B, ma a un'auto di segmento C, e quindi rappresenta il non plus ultra in termini di tecnologia, in termini di design, in termini di equipaggiamenti tecnologici per quanto riguarda la gamma full electric di Kia. Ripeto, è un'auto adatta su cui noi confidiamo molto per il futuro, proprio perché rappresenta da un punto di vista dimensionale, ma anche da un punto di vista di design, di contenuti e di prestazioni, in questo momento il modello più adatto al nostro mercato. Una batteria di oltre 81 kW che quindi permette di superare 600 km di autonomia, quindi un fatto molto importante per chi pensa di acquistare un'auto elettrica in questo momento.
A proposito di batterie, state lavorando anche sul potenziamento dell'autonomia delle plug-in, quindi delle batterie a bordo delle plug-in, in che modo?
Beh, di fatto l'auto plug-in ha, diciamo, per un certo tipo di utilizzatori sicuramente dei plus importanti, ma a oggi mediamente un'auto plug-in ha un'autonomia tra i 50 e i 60 km in modalità puramente elettrica. Quindi stiamo lavorando proprio per aumentare la capacità delle batterie in modo da rendere questa autonomia più elevata, in modo da consentire un uso continuativo in elettrico, per esempio nel traffico urbano, anche per periodi di tempo più prolungati. Quindi stiamo lavorando su questo ed è uno dei punti che andrà a rafforzare ancora di più la gamma delle nostre plug-in, tenendo conto di quelle che potrebbero essere, se noi guardiamo il mercato italiano oggi la domanda non è particolarmente elevata perché siamo intorno al 4%, ma sappiamo che con le nuove normative fiscali che verranno applicate alle auto aziendali a partire dal prossimo anno, le auto elettriche e le auto plug-in avranno una convenienza molto più rilevante rispetto a quella di adesso, rispetto alle altre motorizzazioni, quindi questo potrà essere un booster per la crescita delle vendite anche nel mondo delle auto aziendali, sia per le elettriche ma anche per le plug-in hybrid. Quindi avere dei prodotti sempre più competitivi e sempre più evoluti tecnologicamente è un fattore sicuramente importante per il futuro.
Ed effettivamente il tema dei fringe benefit è un tema che abbiamo affrontato spesso in queste ultime trasmissioni, quindi ci sarà il prossimo anno, secondo l'intenzione del governo, lo ribadiamo, una penalizzazione dell'endotermico puro, mentre ci sarà un premio del 60% per le pure elettriche e del 20% per le ibride plug-in, quindi effettivamente un boost per il mercato interessante in un momento in cui l'elettrico non sta andando come ci si aspetterebbe. E a proposito di questo, il tema della neutralità tecnologica, anche questo è un tema che affrontiamo spesso nelle nostre trasmissioni, ma è un tema che voi avete abbracciato come Kia, anche con delle soluzioni tecnologiche interessanti, come ad esempio il cosiddetto Trifuel. Di che cosa si tratta e quali sono i benefici?
Allora, il Trifuel sostanzialmente è una soluzione tecnologica che abbiamo sviluppato in Italia con il nostro partner storico per quanto riguarda le conversioni a GPL, proprio per unire quelli che sono i vantaggi di una motorizzazione full hybrid. Abbiamo scelto come primo modello la Niro, che è stato il primo modello full hybrid che Kia ha lanciato nel 2017. Sostanzialmente si tratta di unire i benefici che queste due tecnologie danno, quindi un'auto full hybrid che quindi permette di ottimizzare da un punto di vista sia di emissioni che di prestazioni che di consumi il funzionamento del motore termico tradizionale, con la trasformazione a GPL che ulteriormente abbatte le emissioni di CO2, ma abbatte anche sensibilmente quelli che sono i costi di esercizio, perché in Italia il GPL costa circa un euro di meno rispetto alla benzina. Quindi si ha un veicolo che consente di viaggiare in città a basse velocità in elettrico e viaggiare prevalentemente con il GPL, quindi risparmiando CO2, risparmiando sul costo del carburante, e poi ovviamente con il motore anche che può andare a funzionare normalmente a benzina. E combinando le due autonomie si arriva a oltre 1400 km di potenziale autonomia dell'auto. Quindi è una soluzione che può andare incontro a quelle che sono le esigenze di guidatori che magari non sono ancora convinti rispetto alla tecnologia plug-in hybrid o full elettriche, ma che vogliono avere un'auto moderna, un'auto rispettosa dell'ambiente e un'auto tra virgolette sostenibile. E questo concetto verrà poi esteso in futuro a tutti i modelli nuovi ibridi che usciranno della gamma Kia, perché noi abbiamo parlato dei 15 modelli elettrici tre sono già uscite, gli altri usciranno nei prossimi anni, ma non dimentichiamo che Kia è un produttore globale che vende in 155 paesi al mondo, dove non necessariamente l'elettrificazione sarà scandita con le stesse tempistiche dell'Europa, e quindi noi avremo sempre di fianco la gamma elettrica, che probabilmente diventerà più importante rispetto a quello che è oggi. Nel 2030 si stima che la produzione totale di Kia sarà oltre il 60%, sarà elettrica, ma rimarrà un 40%, quindi noi continueremo a sviluppare e investire su quelle che sono le tecnologie, le motorizzazioni più tradizionali, ma sempre con un'attenzione alla sostenibilità, quindi diciamo con un tasso di ibridizzazione estremamente elevato, ma per offrire poi una gamma comunque sempre più completa.
E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo brand nei prossimi mesi. Termina qui questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Giuseppe Bitti, presidente di Kia Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.